Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è giovedì 20 giugno, sono le 8:15, scusate il ritardo, ma questa mattina siamo in collegamento con Matteo Brandi. Ciao Matteo, grazie di essere qui.
Buongiorno, come stai? Riccardo, un bel buongiorno con i Queen, bella sigla, complimenti. Sì.
Questa è la canzone più bella dei Queen, penso per tutti quanti. E non volevano neanche pubblicargliela, e questo è il bello, perché era troppo...
È vero. Dissero che era troppo lunga per le radio, pensa un po', che non l'avrebbe ascoltata nessuno ed è diventato il pezzo più famoso dei Queen. Quindi attenzione che quando vi bocciano magari qualche idea, quando qualcuno vi dice no ma tanto quella roba non funzionerà, state attenti che ne prendono dei cantonate questi fenomeni.
Andate avanti come dei treni e non ascoltate nessuno. E a proposito di persone che potrebbero essere bocciate... Iniziamo dagli esami di maturità, Matteo, che sono iniziati ieri. Tra i commenti ho letto maturi come le pere nella scuola pubblica.
Sì, come pere e d'altronde cadono dal pero, no? Giustamente, come le pere mature. Cadono dal pero perché si accorgono che la realtà è un po' diversa da quella che gli è stata raccontata magari nella scuola stessa. Perché il problema è che, sai, quando si parla di maturità... è un passaggio importante, insomma, della crescita di un individuo, ma questi ragazzi maturano davvero? Al di là del pezzo di carta che dicevano, ma maturano davvero? Purtroppo no, perché arrivano alla fine di un percorso scolastico in cui sono stati indottrinati in maniera pesantissima e si affacciano ad un mondo, quello dell'università e successivamente, si spera, quello del lavoro, che è molto diverso da come gli è stato raccontato. E quindi giustamente maturano come pere e cascano dal pero, no? Quindi letteralmente si rendono conto che il mondo è un tantino più complesso di quella divisione bambinesca tra buoni e cattivi, almeno così gli viene mostrato, insomma, a scuola. Io tante volte leggo alcuni testi scolastici di questi anni e fanno venire veramente i brividi, perché sembrano scritti proprio da un ministero della verità, di orwelliana memoria, no? Per cui questi ragazzi devono pensare che esiste un solo modo di intendere le cose, quello giusto, quello inevitabile, quello del progresso, dell'unico progresso, e poi c'è tutto il resto, e tutto il resto è cattiveria, tutto il resto è tornare indietro nel passato, tutto il resto è odio, no? E allora giustamente questi ragazzi imparano a scegliere solo una delle due strade, che poi in realtà non sono due strade, nella vita reale ce ne sono 59 di strade, 2000 di strade. Il problema è che un conto è fare una scelta, ok? Un conto è prendere una decisione, che sono due cose diverse. E a questi ragazzi viene detto fate una scelta, no? Tra due strade che però sono già tracciate. Invece prendere una decisione è un passo in avanti nella maturità di una persona. E questi ragazzi purtroppo io temo che non abbiano gli strumenti per prendere una decisione nella loro vita, perché sono veramente devastati. Parlate con un insegnante della scuola magari sotto casa vostra e vi dirà che quella non è una scuola, è una fabbrica di soldatini, sai, proprio pom, 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 no? Tutti con lo stesso pensiero, tutti con la stessa forma mentis, e questo è molto grave.
È una catena di montaggio. Bravo, leggiamo le tracce della maturità di quest'anno. Matteo, sei pronto? Allora, vai. Partiamo dalla prima. Spiega come il mondo stia morendo a causa della panda di tuo zio. Non male. La seconda. Identificati una zanzara e racconta cosa si prova a essere discriminati. La terza, ecco, esatto. Analizza questa poesia della Salis. Cosa vuole dirci l'autrice? Descrivi l'Italia del Paleolitico, ovvero prima dell'avvento dell'euro. Chi conquistò Berlino nel 1945? Le queer, il gender fluid o i non binari? Eroe dei due monti, questa è l'ultima. Rivoluzionario e conquistatore. Chi è? Volodymyr Zelensky. Ovviamente queste sono la tua ipotesi di tracce, ma non sono così distanti in realtà originali. In realtà quelle originali c'è stato Ungaretti, Pirandello, Vitellio Montalcini. Vuoi raccontare tu, insomma, un po' cosa è accaduto?
Sì, diciamo che le tracce, quella che hai letto, il post che ho scritto appunto per prendere un po' in giro la scuola odierna, che a furia di propaganda mette di fronte ai ragazzi queste tracce, no? Appunto spiega perché il mondo sta morendo a causa della panda di tuo zio e fai un bel elogio a Zelensky, no? Poi se uno va a vedere le tracce, sono state anche tracce, eccolo qua, sì, infatti, che ha fatto arrabbiare un po' di persone che sono convinte ancora che la scuola faccia il suo dovere. Purtroppo non lo fa da tempo, eccolo qua. Poi le tracce che invece sono state scelte, sì, vabbè, c'è stato Pirandello, Calasso, un saggio sui selfie, se ben ricordo. Poi alla fine sarebbero anche tracce interessanti, sì, qualcuno anche ha parlato di Ungaretti nei commenti. Il problema, Riccardo, è sempre lo stesso. Io ti posso anche mettere delle tracce interessanti, ma come ci sei arrivato tu alla maturità? Cioè, hai acquisito quegli strumenti per capire un Pirandello? Per mettere in discussione magari il modo con cui ti è stata narrata l'Europa? Sei in grado di scrivere un testo corretto, in italiano corretto, che abbia un significato? Purtroppo qualsiasi carotaggio, tra virgolette, che viene fatto nelle scuole certifica come invece ci sia un aumento di ragazzi e di ragazze che non sanno scrivere. E voi direte, ma in senso che non sanno scrivere bene? No, non sanno scrivere proprio, cioè non sanno mettere veramente un soggetto vicino a un verbo e tirar fuori una frase di senso compiuto. E questo ci certifica ancora una volta che la scuola purtroppo non stia facendo il suo dovere, che non è quello di indottrinare i ragazzi e non è quello neanche di dargli solamente un po' di nozionismo così sterile. È il dovere di una scuola, è quello di formare, sai quando si dice formare i cittadini del domani? In effetti questo lo stanno facendo, ma in senso negativo, cioè cioè stanno formando i cittadini di un domani distopico in cui quello stesso cittadino non si porrà alcuna domanda e sarà sempre fermo a subire passivamente quelli che saranno i diktat dall'esterno. In questo devo dire che la scuola il suo dovere ancora lo fa, purtroppo. Però se noi intendiamo un cittadino come una persona in grado di usare un po' di di senso critico, da quel punto di vista la scuola non sta facendo il suo dovere. Io ripeto, ho parlato con tanti insegnanti e mi hanno detto tutti la stessa cosa: la scuola sembra più un'azienda e i ragazzi sono incapaci di pensare al di fuori del compito che gli viene dato. Che significa? Che questi ragazzi gli viene letteralmente soppressa la capacità di vedere le cose ad ampio spettro. Ok? Ha, come dire, la capacità di vedere le cose nel loro insieme. Quindi gli viene detto: fai questo, devi fare solamente questo. Il ragazzo impara a fare solamente quello, quindi diventa iper specializzato nel fare quel compitino là, ma non saprebbe prendere quel compito e metterlo in un qualcosa di un po' più complesso, un po' più completo anche, no? Una visione un po' più a 360 gradi. Non riuscirebbe a farlo. E questo purtroppo, Riccardo, sai come si chiama? Si chiama americanizzazione. I nostri ragazzi stanno venendo americanizzati e guardate che i giovani che escono fuori dalle scuole americane, al di là di quelle dell'eccellenza, che poi anche lì toccherebbe vedere quale eccellenza, sono delle bestie, cioè ragazzi che non saprebbero indicare il proprio paese su una mappa mondiale, ok? Che poi gli Stati Uniti non è che sono così piccoli, no? E che invece questi ragazzi hanno difficoltà a indicarli sulla mappa. Io ricordo tempo fa parlai con degli studenti che venivano anche loro dagli Stati Uniti, che non avevano ben chiaro se venisse prima l'impero romano, il medioevo o il rinascimento. Cioè avevano questo mix in testa, questo casino in testa, non erano in grado di metterli su una linea temporale. Ecco, questo è quello che sta avvenendo. I nostri ragazzi stanno venendo americanizzati e quindi stanno venendo deitalianizzati, che significa che noi italiani, la nostra forza è di riuscire a partorire delle idee che hanno una visione invece molto più ampia, no? È da lì che viene il nostro genio, non nel saper fare una cosa e basta, ma nel tirar fuori un'idea che poi può essere applicata a 3.000 mondi diversi. Questa è la forza, diciamo, del genio italiano, mentre invece americanizzandoci ci stanno rendendo semplicemente persone specializzate nel fare una cosuccia e basta, e non porsi domande sul resto. E infatti questi ragazzi poi quando si affacciano nel mondo del lavoro, magari gli viene chiesto invece di fare più cose e non serve semplicemente quello che sa girare come una rotella, vanno in crisi, vanno ovviamente in crisi. Quindi, ripeto, Riccardo, la situazione è parecchio grave ed è grave proprio perché è ricercata. Io poi ti ho girato un link, non so se vuoi farlo vedere, per me è abbastanza grave anche quello.
Sì, mettiamolo subito.
Scuola 2030, no? Il progetto Scuola 2030, che è stato sposato anche dal Ministero dell'Istruzione, attenzione, non pensate che sia un qualcosa che viene dall'esterno e che ci viene imposto, no, il Ministero dell'Istruzione ha detto sì, ottimo, Scuola 2030 è un bellissimo progetto. Che sta a significare? Sta a significare che a scuola viene imposta l'agenda 2030, ovviamente lo dice anche il nome, però se ti vai a vedere, ecco, perfetto, infatti questo è il sito dell'Indire, Scuola 2030, portare per l'educazione dello sviluppo sostenibile, e se tu vedi quello che c'è scritto tra parentesi nel quarto paragrafo, te lo dicono chiaramente, guarda, se scendi, eccolo qua. Entro il 2030 assicurarsi che tutti, guarda, lo vado a leggere così almeno si capisce subito, entro il 2030 assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile, qua si sono ripetuti, e stili di vita sostenibili, no? Per caso c'è scritto sostenibili, potrebbe essere i diritti umani, che sappiamo in che cosa intendano, l'uguaglianza di genere, è quella roba là, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, qua ci sarebbe la risata registrata da sitcom degli anni 80-90, la cittadinanza globale, e la valorizzazione delle diversità culturali. Qua hanno scritto delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Ora, questa cosa qua si ha a che fare con la scuola. Questi bambini, gli viene aperta la testa, gli viene tolto quella cosa lì, quella cosa rosa che non serve più nel cervello.
Gli viene messo un unicorno.
E gli viene messo un unicorno, un bel arcobaleno e tutte queste frasi, no, questi ordini, perché poi la sostenibilità che sarebbe? In soldoni, la perdita della tua libertà personale. Perché per questi fenomeni la tua libertà personale, la libertà di avere una casa, di avere una macchina, di spostarti, di mangiare ciò che vuoi, di andare dove vuoi, non è sostenibile. Cioè il pianeta soffre del fatto che tu sia libero, quindi per salvarlo, attenzione, per salvarlo, quindi c'è questa visione anche un po' religiosa, quasi fanatica, tu devi limitare la tua libertà personale. Questa è la sostenibilità, che poi parte dal singolo individuo e arriva all'intera nazione, e anche la nazione deve essere sostenibile, quindi mettersi le ganasce. Poi invece ci sono altre parti del mondo che giustamente se ne fregano, ma di quelle non se ne parla, no? Perché sì, che la Cina inquini quanto 3 volte l'Europa non è importante. L'importante è che tu in qualche modo tagli la tua libertà personale. Ora qualcuno potrebbe pensare, ma questo ha a che vedere più con una forma di governo che con l'istruzione. Ma... se fai questi discorsi sei un populista, sei un complottista in questo caso, o sei comunque uno che vuole tornare indietro nel Medioevo, e anche lì se studiassero bene il Medioevo si renderebbero conto di come sia stato tutt'altro che un periodo buio. Cioè il Medioevo ci ha dato Dante, quest'epoca ci ha dato Fedez, ci sarà stato un passaggio, come dire, avremo perso qualcosa lungo il percorso, no? Quindi ecco, questa è la cosa che dobbiamo ricordare.
Ultimo anche il cantante, non so neanche esistesse, ma non importa. Noi abbiamo scritto questo invece ieri e ve lo leggo. Oggi, ovvero ieri, c'è stata la prima prova dei cosiddetti esami di maturità. Dovrete dire tutto quello che vogliono sentirsi dire, dite a memoria tutto quello che vi hanno indottrinato, mi raccomando, fate capire che anche voi siete stati ben ammaestrati e fateli credere soprattutto che hanno fatto un grandissimo e buon lavoro. Poi però, Matteo, fate quello che credete sia meglio per voi e per la vostra vita. Fate quello che vi fa stare bene, amatevi, amate tutti gli aspetti possibili della vita, ma soprattutto il prossimo. Impegnatevi nella vostra progettualità, informatevi oltre, siate critici e avidi di sapere. Mettete sempre in dubbio e cercate la verità. Non abbiate paura. L'obbedienza fa male, rende schiavo un uomo nato libero. La verità è libertà.
Sì, aggiungiamo questo. Tu hai cominciato questa puntata con una bella sigla, con la musica dei Queen, no? E ricordate che Bohemian Rhapsody, questo l'abbiamo detto all'inizio, fu scartata dalle radio perché fu considerato un pezzo troppo lungo, no? Gli dissero ai Queen, questo pezzo se lo mandiamo in radio non lo ascoltano perché, se non sbaglio, supera i 4 minuti, quindi insomma all'epoca c'era, diciamo, un minutaggio abbastanza seguito un po' da tutte le canzoni, da tutte le radio, e quindi tante radio dissero no, noi non ve lo mandiamo in onda. Quindi che successe? Che poi l'unica radio che decise invece di mandare nell'etere, insomma, il pezzo dei Queen, fece degli ascolti clamorosi. Questo che cosa vi insegna? Vi insegna che tante volte anche i cosiddetti esperti, quando magari prendono una vostra idea e la stracciano, dicono no, ma non è andata da nessuna parte, non ha le potenzialità, è la strada sbagliata, questo non significa che abbiano ragione. Anche Harry Potter ha fatto questo percorso, perché la Rowling presentò il proprio libro a tante case editrici che gli dissero di no, non è un buon lavoro, è un lavoro che non leggerà nessuno, ma figurati sta storia adesso di questo maghetto qua col fulmine in mezzo alla fronte, ma figurati, ma chi interesserà mai? Arrivò la casa editrice che disse va bene, proviamo, e divenne il fenomeno letterario degli ultimi decenni. Quindi questo, attenzione Riccardo, è una bella storia, perché vi insegna come dall'altra parte, anche se c'è qualcuno in giacca e cravatta o nel caso in camice, comunque una persona che può vantare dei titoli rispetto a voi, non è detto che quella persona abbia ragione e non è detto che in qualche modo il vostro percorso sia sbagliato. Questo non significa demonizzare qualsiasi tipo di autorità, però significa anche credere un po' in se stessi. Io purtroppo, tornando alla scuola, credo che questi ragazzi non credano molto in se stessi. Cioè gli viene detto appunto fai il compitino, cerca di ingraziarti il professore, non farti domande, non porti in maniera trasversale, non rompere le scatole, ho detto proprio in maniera chiara, e questo ti porterà avanti nella vita. Ma la vita non funziona così. La vita non funziona così, la vita non è del servo. Il servo, come dice giustamente il titolo di questa puntata, il servo porterà avanti una vita triste, una vita depressa, una vita di chi si sente oppresso e non può sprigionare le proprie capacità, il proprio talento, le proprie passioni, i propri interessi. Ecco, purtroppo a questi ragazzi invece viene detto segui questa strada perché è l'unica possibile, impara a seguire solamente questa e vedrai che ti sentirai bene, vedrai che la vita ti sorriderà. Poi invece vai a vedere qualsiasi tipo di sondaggio, di ricerca che viene fatta sul territorio, sta aumentando la povertà, sta aumentando la precarietà e sta aumentando la depressione anche tra i ragazzi. Quindi questo è un sistema sbagliato, profondamente sbagliato. Non lo dicono solo i numeri, lo dicono gli stessi ragazzi, parlateci e vi diranno, la maggior parte di loro si sentono proprio abbandonati, dei pesci fuor d'acqua, letteralmente persone che stanno fuori, si sentono fuori dal mondo, non si sentono chiamati, non si sentono evocati. È una cosa tristissima, Riccardo, se si vuole parlare di questa cosa. Io invece, ti ricordi che tempo fa ti lessi l'inizio di quel libricino di geografia delle medie dei fine 800, inizi 900, no? Che c'era quella bellissima parte dedicata alla nostra patria, all'Italia, alla nostra patria italiana. Io l'ho ripreso in mano, questo libricino, ripeto, questo qua del 1899, se ben ricordo, sì, no, 1886, anzi, molto precedente, e ho trovato al suo interno una poesia. Ora voi immaginate di trovare una poesia in un libro di oggi dedicato alla geografia. Innanzitutto la geografia praticamente non la studiano più, se non forse la geografia fisica e manco quella. Perché? Perché devono imparare che i confini non esistono. Come dei bravi studenti americani, non devono saper indicare il proprio paese nel mondo e quindi dargli un ruolo e quindi dargli anche un percorso storico, per carità di Dio, no? Siamo cittadini globali, come scritto nell'agenda 2030, scuola 2030. Ma se tu permetti, io ti leggerei al volo questa poesia, perché è corta, però sta in un libro di geografia, e questa è la cosa incredibile, perché quando tu studi geografia non è detto che tu non debba anche vederla da un punto di vista umanistico, perché d'altronde siamo esseri umani posti su questo pianeta. Se vuoi te la leggo, che dici?
Vai!
Allora, e si chiama appunto l'Italia, ok? Ricordo, libro di geografia 1886, per ragazzi delle medie. Dove più raggio del sol risplende e ogni astro brilla dove non stende, sul bell'azzurro la nebbia e il vel della mia patria, cotesto è il ciel. Su per le facili coste dei clivi ne regge il frutto dei pingui olivi, siepi di cedri, leggiadri fior, spargono per l'aria graditi odor. Le spighe s'alzano nei campi a mille, sempiono i grappoli di dolci stille, sotto il benigno raggio del sol della mia patria, cotesto è il suol. Selvose vette, canti d'augelli, pascoli erbosi, suon di ruscelli, dei mandriani liete canzon, queste le patrie montagne son. Placide l'acque bacian la sponda, snelle barchette vogan sull'onda, suave il canto del marinar della mia patria, cotesto è il mar. Copia, profumo, luce, armonia, la mia patria, l'Italia mia, terra più cara di lei non v'è, o Italia sacra, tu sei per me. 1886, un libro delle medie. Ora, il discorso è che quando ci si interfaccia con un ragazzo così giovane, ripeto, delle medie, e lo si tratta in questa maniera, offrendogli prima una visione d'insieme e poi addirittura una poesia, e poi andando nello specifico a raccontare i fiumi, i laghi, le città, le montagne, tu capisci che il rapporto con il ragazzo è totalmente diverso. Non è semplicemente una persona che deve inghiottire nozionismi e basta, che poi sono nozionismi spesso e volentieri anche sbagliati. No, è una persona che deve maturare. È una persona che deve maturare a 360 gradi. E quindi anche nella sua capacità di meravigliarsi di ciò che ha intorno, non solamente di conoscere il nome di quella montagna, ma di capire che quella montagna dà vita a una comunità che ha una storia, una comunità che ha una peculiarità culturale. Questa è la cultura, questo significa tirar su un ragazzo in grado di andare in giro per il mondo senza dimenticare se stesso, ma in grado di far sentire la propria voce e lasciare una traccia. Ok? Questo è il modo di fare, per quanto mi riguarda. Poi qualcuno dirà, no, per carità di Dio, un libro di geografia, solo geografia e basta. E vabbè, l'abbiamo visto. Cos'è che esce fuori? Un ragazzo che la geografia non la sa bene e peraltro gli viene strappata via quella poesia che sta nel territorio che abbiamo intorno a noi. Perché questo è il bello, quando tu guardi un paesaggio, non è solamente il ruscello, il fiume, il mare, la montagna, è tutto l'insieme, no? Il paesaggio italiano è questo, no? C'è la natura, ma c'è anche la cultura, c'è anche i luoghi che sono vissuti dalla comunità di quel luogo. Ecco, tutto questo lo abbiamo perso, lo stiamo perdendo, anzi, diciamo, lo stiamo perdendo, perché ai ragazzi viene precluso questo modo di vedere il mondo, che invece tirerebbe fuori non dei poeti per forza di cose, comunque delle persone in grado ancora di meravigliarsi, di interessarsi al mondo. E invece no, devono essere sostenibili, quindi più fermi possibili, più fermi, non ti muovere, che sennò il pianeta muore, e soprattutto non ti devi meravigliare di niente, perché tu sei un consumatore e basta. Anzi, prima ti levi dalle scatole, meglio è, perché il pianeta ti ringrazierà. Ovviamente se fai parte del volgo, se fai parte invece dell'elite illuminata, di coloro che i soldi ce l'hanno, il potere ce l'hanno, in quel caso invece non ti devi levare dalle scatole, anzi sei un filantropo. Questo come si chiama se non classismo, Riccardo? Io lo chiamo classismo.
Eh sì. Ma l'estero è tanto diverso la situazione, Matteo, all'estero, in Europa.
All'estero? No, all'estero è uguale. Cioè, a livello, anzi, ti dirò che forse noi siamo ancora in grado di mettere un argine a tutto questo, perché poi l'Italia, pregna com'è di cultura e di storia, riesce a, in qualche modo, a trasmetterti quella cultura e quella storia anche solo grazie al fatto che cammini per la città e sei talmente circondato di questa bellezza che comunque un po' ti entra, no? Dentro, e viene permeata dal tuo corpo. Però il problema è che questo è un problema occidentale, cioè non è una questione, certo, se stai tutto il tempo a guardare solo quello è ovvio che non ti rendi conto, però ecco, la forza della bellezza è che comunque riesce a superare qualsiasi schermo tra te e lei. È ovvio che se tu fossi più attento a ciò che è intorno te la goderesti molto di più, impareresti molto di più, ma guardate che in Francia e in Inghilterra stanno messi
non
molto
chiedere peggio, troppo. Non chiedere troppo.
Non chiedo troppo.
Il collo, sei l'evoluzione dell'essere umano, ormai è impostato in questa angolatura.
E poi ci abbiamo anche un sacco di... Adesso il pollice si sta sviluppando.
Per impronte digitali.
Fa proprio giro, fa. È tutto col pollice si fa.
E poi abbiamo un Presidente della Repubblica come Mattarella. E mettiamo un servizio, Matteo.
Lunedì a Bonn è iniziato un incontro organizzato dall'emittente tedesca Deutsche Welle DW con il titolo di Global Media Forum. All'evento hanno partecipato, travestiti da giornalisti, più di 1.500 impiegati di tutti i media del mainstream dei paesi occidentali. Uno degli interventi più importanti per capire ciò che sta accadendo è stato quello della ministro tedesca degli esteri Annalena Baerbock. In sintesi, la Baerbock ha associato i pericoli dell'intelligenza artificiale a quelli della disinformazione. Ha avvertito delle gravi conseguenze che queste minacce possono avere per la pace mondiale e ha confermato che il suo governo sta spingendo perché la cosiddetta comunità internazionale adotti delle normative più decise per contrastare questi pericoli. Alla festa non poteva mancare la solita premio Nobel per la pace, una tale Maria Ressa, che dicono sia giornalista e che ha confermato i pericoli della disinformazione. In sostanza la stessa minestra condita da Mattarella nella sua visita in Moldavia, ma in questo caso anche con l'ingrediente russo da aggiungere.
La seconda parte della tua domanda riguarda i tentativi di influenza disinformativa da parte russa in Italia. Ve ne sono, li registriamo, vi sono costantemente e non sono di oggi, si intensificano nei momenti elettorali particolarmente, iniziative che attraverso alcuni siti che lo fanno con maggiore cautela ma con evidenza permanenti, ma con una molteplicità di siti web che nascono e scompaiono velocemente, una diffusa tempesta di disinformazione, di fake news, di falsità, volte tutte a screditare e destabilizzare anche nel nostro paese. Sono forme di ostilità inaccettabili che richiederanno, io mi auguro sollecitamente in sede di comunità internazionale, delle regole di comportamento che riguardino il rispetto degli altri paesi.
Comunque l'idea è sempre la stessa. Questi hanno perso il controllo sull'informazione reale che ormai sta dilagando in quasi tutto il mondo e pensano che con più censura potranno risolvere il problema. A proposito di fake news, Mattarella, sono già passati 38 giorni dall'arresto di Toti e tu non ti sei ancora dimesso e messo a disposizione della giustizia per spiegare le ragioni per le quali hai negato agli italiani i loro diritti costituzionali sulla base di dati falsificati come quelli della Liguria.
E bravo Pedro Morago, direi. Analisi perfetta. Sì, però vedi, sì, Matteo. Visto che la Baerbock dice che miniamo la pace globale, tu pensa, Matteo, alla mattina alle 8 e qualche minuto, per non siamo mai puntuali, tutti i dittatori, gli stati canaglia, i terroristi del mondo che si collegano a vedere le nostre dirette, perché questo è il problema, miniamo la pace globale.
Allora, intanto salutiamo tutti, insomma, esatto, i lo-hacker russi che ci stanno seguendo, i dittatori di questo mondo che ci stanno seguendo, e tutti i cattivi del mondo, i cattivi, no? I cattivi che devono essere sconfitti, perché quando parlano dicono falsità, noi invece siamo la parte dei buoni, la parte quella evoluta, quella democratica. Sai quando ti fanno quei discorsi, combattiamo per la democrazia? Sono, a fare questi discorsi sono quelli che di più in assoluto detestano la democrazia, cioè fosse per loro il popolo se ne starebbe lì buono a non rompere le scatole e basta, altro che democrazia. E poi sono quelli che come Mattarella invocano che cosa? Sai quando ci girano intorno, bisogna portare avanti delle risoluzioni, io spero che vengano prese delle misure. Una parola, una sola, si chiama censura. Mattarella invoca la censura, vuole che io, te, tanti altri non possiamo più esprimerci. Questo invoca.
Dici?
Eh? No, vabbè, è un'idea, magari mi sbaglio.
Perché
magari
abbiamo anche una Costituzione con dei begli articoli, ma Mattarella quella non l'ha studiata.
Vabbè, ma la Costituzione...
Ha fatto le scuole con l'agenda 2030 già in passato.
Sì, ma vedi, Riccardo, la Costituzione abbiamo imparato che può essere interpretata. La Costituzione può essere interpretata. Cioè, anche se al primo articolo ti dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, fondata in che senso? Magari forse intende fondata tipo fondente, cioccolato, no? Forse non intende in quel senso. Sul lavoro di chi? Boh, forse sul lavoro del Ministero appunto della Verità di Orwelliana Memoria, oppure quando ti dice, che ne so, la sovranità appartiene al popolo. Sovranità in che senso? Forse la sovranità europea, visto che Mattarella ci ha insegnato che esiste la sovranità europea. Il popolo quale? Mica c'è scritto popolo italiano. Un popolo può essere, ne so, i tedeschi, i francesi, gli abitanti, che ne so, di Marte, che ne so. Cioè, il discorso è che ormai abbiamo imparato che la Costituzione la si interpreta a seconda di... Cioè, c'è scritto nella Costituzione che bisogna difendere i risparmi degli italiani, i risparmi delle famiglie? No, ma difendere in che senso? Forse prenderli e buttarli così a farli giocare un po' con i mercati, anche quello significa difendere. Perché no? Perché no? Cioè, va interpretata la Costituzione. Questo ci hanno detto, va interpretata la Costituzione. Ovviamente non è così, però il signor Mattarella questo ci ha detto, no? Quando, ecco, fantastico, questo, il garante della Costituzione.
Siamo pronti? Siamo pronti?
Vai.
Nella tua città, no. Deutz Farmacia diventa
farmacia. Perfetto, perfetto, ci sta tutto, ci sta tutto, ci sta. Ci sta tutto, non fammi fare battute che poi già ci stanno adesso, mi hanno mandato un messaggio, già ci stanno segando su Facebook proprio massacrati, no? La parte libera del mondo, la parte democratica del mondo, non si può dire quello che vuoi su Facebook. Però adesso sono curioso perché non ho riconosciuto il video, vabbè, ne ha fatti tanti Mattarella, quindi insomma immagino quale può essere il discorso. Eccolo qua.
Un altro paese, come in tutti, al senso di responsabilità comune che ciascuno deve avvertire, non si invochi la libertà. Ecco. Per sottrarsi alla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, naturalmente con l'eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute, ma chi pretende di non vaccinarsi e comunque di svolgere vita normale, frequentando luoghi condivisi di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunziare a prospettive di normalità di vita. a quella che poc'anzi la ministra Messa chiamava la possibilità di impadronirsi, di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita.
Cosa desideri davvero? Continuare a vivere a...
Guarda, cosa desideri davvero? Non
prima,
si
vai in farmacia.
Lo prima vai, era, vai in farmacia.
Cosa desideri davvero?
La libertà. Non si invochi la libertà. E poi successivamente, ultimamente dovrebbe aver detto non si invochi la pace per sottrarsi alla guerra. Poi dite dove le prendo le idee per i cinegiornali. Ma che cacchio, basta metterci una voce così. Quello che ha detto Mattarella e funziona. Funziona, è perfetto. Veramente, cioè, lo vedete dietro, sembra veramente di assistere a un cinegiornale degli anni 20, con questo modo di fare, no? Questa è la verità e tutto il resto sono nemici. Cioè, il discorso è quello lì, poi non è che ci siamo evoluti in qualche modo nella propaganda, è quello di cui parlava Gustave Le Bon, no? Psicologia delle folle. Il discorso è che quando tu a una folla gli dai un simbolo, un nemico e un mantra da ripetere 24 ore su 24, quelli ci cascano. Poi certo, puoi tirare la corda fino a un certo punto, alla fine in qualche modo questa roba ti casca addosso, però per molto tempo puoi fregare milioni di persone, va bene? Ed è quello che hanno fatto i nostri politicanti, Mattarella in primis, l'abbiamo visto in prima linea, no? In queste leggi liberticide, ed è lo stesso che oggi però ci viene a dire ma c'è il pericolo delle ingerenze russe. Cioè, ma porca miseria, veniamo da decenni di ingerenze dall'altra parte dell'oceano, gente che è stata ammazzata, gente che ha visto gli anni di piombo, gente che ha visto crollare i propri governi per un diktat dall'estero, e adesso ci preoccupiamo delle ingerenze dal Cremlino. È ovvio che anche la questione della propaganda russa in qualche modo esista, nel senso che anche i russi fanno propaganda, tutti fanno propaganda, ma noi in questa parte del mondo non possiamo fare lezioni di moralità. Ma dall'alto di cosa le facciamo? Che qui veramente la propaganda esce dalle orecchie dei ragazzini, quando vanno a scuola gli viene infilato a forza un unicorno in testa, dico solo in testa, e devono andare avanti con quello da lì in poi. Ma di che stiamo parlando veramente? Cioè adesso stiamo vivendo il Pride Month, no? Il mese dell'orgoglio, no? E cacchio, guardatevi in giro, è tutta propaganda, è tutta propaganda. Come fa questa parte di mondo a voler insegnare?
È solo propaganda, è peggio perché viene insomma veicolato un messaggio anche in parte satanico, utilizzando un simbolo che è totalmente cristiano, che è l'arcobaleno, che sarebbe apparso.
Ma il discorso Riccardo è che è un simbolo ideologico innanzitutto, nel senso che tu devi vederla in quella maniera, punto e basta. Poi c'è l'ipocrisia delle grandi multinazionali che mettono l'arcobaleno, che non è solo l'arcobaleno, adesso c'è tutta la bandiera che sono piena dei colori, che è un pastrocchio.
Tu conosci, Matteo, sinceramente, un omosessuale che andrebbe volentieri al Gay Pride? Perché io non ne conosco uno.
Guarda, io ho parlato, bella domanda, io ho parlato con tanti omosessuali, i quali mi hanno detto... Boh, sono stato fortunato io, però mi hanno detto che detestano essere accostati a quella roba là. Perché? Perché è macchiettistico, perché in realtà veicola un messaggio che è opposto a quello che magari gli stessi omosessuali vorrebbero invece veicolare, cioè quello della reale inclusione. Anzi, lì viene detto, veramente in maniera palese, noi siamo diversi, siamo un'altra cosa, abbiamo la nostra bandiera, abbiamo il nostro mese. Che è esattamente il contrario della reale inclusione e della reale tolleranza. E poi, ovviamente, è una kermesse, chiamiamola così, profondamente politicizzata, con alcune immagini che sono per me degradanti. Il problema è che nel mondo libero e democratico, quello che poi va a fare la morale al resto del globo, o quella roba tu la prendi al 300%, quindi ti piace ed è meravigliosa, oppure sono pronte per te tutta una serie di etichette che ti vanno a appiccicare addosso, etichette che magari non hanno nulla a che fare col tuo pensiero, ma servono per screditarti, no? L'omofobia, il razzismo, l'intolleranza, la violenza.
Al Pride di Filadelfia, cos'è accaduto?
No, me lo sono perso.
Mega rissa tra attivisti del Pride e i Black Lives Matter. A Filadelfia una parata del Gay Pride si è trasformata in una rissa tra attivisti BLM e sostenitori LGBTQ+. La parata, destinata a dare il via al Pride Month, ha registrato momenti di alta tensione dopo che i partecipanti LGBTQ pro-Palestina hanno messo in discussione la celebrazione in mezzo ai conflitti in corso. Gli attivisti del BLM si sono presto uniti alla mischia, trasformando la controversia in un feroce scontro fisico. E Soros, bam, esaltazione totale.
Io mi sento oppresso, no, io sono oppresso, io sono più oppresso, no, io sono più oppresso, immagino. Questa rissa bellissima. No, vabbè, sì, qui si arriva a livelli, insomma, di ridicolo fantastico. Però visto che la puntata l'abbiamo dedicata alla scuola, tutto questo sta entrando nella scuola? No, tutto questo sta già nella scuola. Tutto questo viene in qualche modo inculcato nelle menti dei ragazzi, altro che la poesia che ho letto prima, altro che la poesia che ho letto prima, che poi qualcuno potrebbe dire, ma è una poesia un po' da libro cuore, ma... Se permettete, io tra le due preferisco questa. Poi certo, uno può anche declinarla in maniera diversa, può parlare anche di altro, perché no? Però un conto è, ripeto, guardare al ragazzo come quello che sarà l'adulto del domani e quindi avere anche un certo rispetto nei suoi confronti e pretendere che quel ragazzo abbia rispetto nei tuoi in quanto insegnante. Quindi c'è un do ut des che porta alla crescita di entrambi, soprattutto del ragazzo. Un conto è invece considerare quel ragazzo come un contenitore vuoto, o meglio che va svuotato prima, va svuotato del suo talento, va svuotato del suo pensiero, del suo senso critico e poi riempito con tutta una serie di robaccia, con tutta una serie di propaganda. E attenzione che però questa roba qua non funziona. Voi direte come non funziona? Da un sacco di ragazzi che ripetono a pappagallo questa roba. Attenzione, non funziona perché questi ragazzi non sono felici. Ed è questa la cosa che ci deve far capire come la strada possa essere costruita altrove. Perché se funzionasse, se questi ragazzi uscissero dalle scuole e vivessero le loro vite contenti, pieni, in pace con se stessi, allora lì ci sarebbe un problema, perché uno direbbe, cavolo, hanno vinto, hanno stravinto. Invece no. Sentono che c'è un vuoto, sentono che c'è una mancanza, che cercano di riempire con quello che gli è stato detto, riempi con lo shopping, riempi con magari identificarti in un qualcosa che ti dice il mercato, ma non ti porta alla felicità, non sei felice. E questo, ripeto, paradossalmente, prendete le mie parole con le pinze, è una buona notizia nel senso che gli si può mettere di fronte a questi ragazzi invece un'alternativa che gli porti la felicità, la pienezza della propria vita. Invece succede esattamente il contrario. Quindi purtroppo queste ultime generazioni sono cresciute in una matrix, in un capolavoro di propaganda, di distorsione della realtà, e poi gli stanno dicendo, e questa è la cosa tra virgolette più divertente, in realtà è tragica, adesso te ne vai in guerra. Adesso te ne vai in guerra. Cioè, pensa un po', Riccardo, prima ti ho detto che i confini non hanno senso, che le nazioni devono sparire, che qualsiasi cosa oltre il denaro non ha più valore, che siamo tutti solo consumatori cittadini del mondo, che possiamo essere questo o quell'altro a seconda di come ci gira quel giorno, e ora vuoi portare questi eterni bambinoni, li vuoi mandare in guerra? Auguri, auguri.
Beh, non può essere tanto peggiore la vita che stanno già facendo.
Beh, in guerra ci sono già, se vogliamo, ma è una guerra contro di loro.
Sì.
È una guerra contro
di loro. Ma ti leggo questo articolo che prendiamo dal Corriere, nel reparto style, perché è qualcosa di tendenza, ovviamente, il Pride. Guida al Milano Pride, dai talk alla parata conclusiva all'Arco della Pace, tutti gli eventi città. Il motto di questa 23ª edizione? Libera di essere. Con la E, sai, quella girata e non si capisce.
Quella si legge.
Gli organizzatori, già iniziamo bene. Gli organizzatori, l'invito al Pride è aperto a tutti, nessuno escluso. Vi aspettiamo per condividere un messaggio comune, forte e chiaro. Basta discriminazioni, basta violenze. Come la tradizione, giugno è il mese che celebra l'orgoglio della comunità LGBTQIA+, e anche quest'anno Milano Pride propone iniziative ed eventi che tingono di arcobaleno il capoluogo lombardo, con attenzione particolare ai temi più necessari e più urgenti. Il motto di questa 23ª edizione del Milano Pride è Libera di essere, come ha spiegato Alice Redaelli, presidente di CIG Arcigay Milano. L'invito al Pride è aperto a tutti, nessuno escluso. Vi aspettiamo per condividere un messaggio comune, forte e chiaro. Basta discriminazioni, basta violenze. In primo piano la lotta contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, il bullismo e per diritti di tutte le famiglie. Alla parata conclusiva sono attese più di 300.000 persone. Ecco però, Matteo, tutte le attività proposte dal Milano Pride. Si parte con lo sport. Per tutto il mese di giugno la città di Milano ospiterà talk con attivisti ed esperti, ma anche presentazioni di libri, spettacoli, mostre, stand-up comedy e la tradizionale parata che concluderà questa celebrazione. Sabato 22 e domenica 23 giugno, ad esempio, la piazza dell'Arco della Pace si trasformerà in un'arena polisportiva con tornei, eventi, musica, DJ set e cultura aperti al pubblico. L'iniziativa di un progetto di Pride Sport Milano vedrà come protagoniste le squadre sportive LGBTQ di Milano, ma anche personalità dello sport e federazione. Il presidente di Pride Sport Milano, Rebellato, ha spiegato: Milano Pride Month vuole sensibilizzare sull'importanza di rendere il mondo dello sport aperto a tutti senza discriminazione di genere e orientamento sessuale. Poi dibattiti e prevenzione, le Pride Square, il programma sulla Palestina queer alla cultura ballroom. E poi finiamo con le iniziative a Santa Francesca Romana. C'è anche un, non si capisce più se una è una rifugiata queer. Quindi, insomma, abbiamo l'apoteosi, direi.
Bel programma.
No, ma in pompa magna.
Ma poi i temi, insomma, che interessano la cittadinanza italiana. Insomma, se tu fermi un italiano per strada e dici: qual è la tua prima preoccupazione? La mia prima preoccupazione è che i queer possano partecipare agli sport. È la prima cosa che ti dice, no? La mia prima preoccupazione è l'intolleranza verso l'omo, lesbo, trans, bifobia, quella roba là. Cioè, il discorso è che poi questa roba imbarazza gli stessi omosessuali, le stesse persone che vengono tirate a forza dentro tutto questo, che non ha nulla a che vedere in realtà con la reale tolleranza, con il rispetto verso il prossimo, che per quanto mi riguarda è sacro, perché bisogna avere rispetto verso chiunque, a prescindere dall'orientamento sessuale, religioso, purché ovviamente questo non vada a ledere magari non solo la libertà, ma anche l'incolumità altrui, soprattutto se di mezzo ci sono magari dei minori, ok? Lì c'è un limite invalicabile, ma per il resto, per carità, il rispetto verso l'altro è essenziale, lo si dovrebbe imparare nell'educazione civica, no? Che una volta si faceva a scuola, e che bastava quello, bastava l'educazione civica, imparare a rispettare il prossimo. Questo, se vogliamo, è anche un dettame cristiano, religioso. Quindi in realtà il rispetto verso il prossimo lo si può imparare a prescindere da tutta questa propaganda, questa cappa arcobaleno che ti dice altro. Ti dice altro. Cos'è che ti dice? Questo è il messaggio di base, che poi è pericolosissimo. Ti dice che tu puoi essere tutto. Tu puoi essere tutto. Il che però, come dire, a un ragazzo può anche suonare bene. Ah, che bello, posso essere tutto, il mondo senza confini. Io mi sveglio un giorno, sono un castoro e sono un castoro. Il giorno dopo mi sveglio e sono una donna che si identifica in una giraffa e sono una donna che si identifica in una giraffa. E tutti devono cambiare il loro linguaggio per venirmi incontro, altrimenti io mi sento offeso e magari invoco la tua censura. Questa follia... Cos'è che porta? Porta questi ragazzi, per tornare al discorso di questa puntata, a non maturare, a rimanere eterni bambinoni che chiedono che l'altro assecondi le loro fantasie, e non funziona così. Ecco, vedi, questa storia qua del trans Lia Thomas, che è stato escluso, se non sbaglio, dal nuoto? Cos'era, nuoto? Era una... Ok... Era un nuotatore, fondamentalmente questa roba qua è andata ormai talmente avanti, talmente oltre, che ormai cominciano a farsi qualche domanda anche nel mondo dello sport. Ha senso che un uomo che si identifica in una donna gareggi assieme alle altre donne?
Ma è possibile porsi semplicemente solo questa domanda? Perché è questa, vedi, la finestra di Overton enorme che hanno aperto. Che se ne parli, ma può un uomo partecipare su una competizione femminile? Cioè, ma che senso ha?
Ma fate una categoria a parte. Non è nessun problema che un trans partecipi, che faccia sport. Perché no? Ma facciano una categoria a parte. Non può un uomo con il corpo di un uomo che si identifica in una donna partecipare assieme ad altre donne, che magari invece si sono fatte un mazzo tanto per arrivare a quel punto, si sono allenate, hanno fatto 3.000 gare, hanno fatto 3.000 sacrifici, per poi trovarsi di fronte questo qua che gli dà 100 metri perché appunto un uomo ha una superiorità fisica evidente. Cioè, tutto questo però, vedi Riccardo, non dovrebbe coinvolgere solamente, diciamo, quelli che si battono contro questa deriva ideologica, ma anche e soprattutto le dirette interessate, che sono le donne. Cioè, tutto questo è contro la donna. È la donna che sta venendo messa ai margini, quindi sono le donne stesse che devono alzare la testa e dire: oh, ma che stiamo a parlare? Quello è un uomo, se ne sta per conto suo, si fa la sua gara, non sta qui a gareggiare con noi. Devono essere le donne in primis ad alzare la testa e a urlare: questa roba non ha senso. Eppure è vero, Riccardo, che per fortuna in tanti cominciano a storcere il naso. Il problema però è che se fai passare questa come una verità ideologica, che è quello di cui poi si parla in queste manifestazioni di cui abbiamo parlato prima, e allora a quel punto la cosa diventa grave, perché la gente ha paura di esporsi perché poi vieni ostracizzato. Io veramente mi sono stati fatti degli articoli contro il sottoscritto, apro questa piccola parentesi, io ho trovato degli articoli contro di me di un sito che è specializzato in fare questa roba qua, in cui sono stato etichettato con degli epiteti terribili per il semplice fatto di dire quello che ho detto oggi, di quello che sto dicendo stamattina. Cioè, semplicemente che se un uomo, ad esempio, si identifica in una donna, non può gareggiare assieme alle altre donne per una questione fisica, va bene? È una questione di correttezza, di fair play, si direbbe. E questo è bastato per essere etichettato come, non lo so, il Goebbels del momento. E purtroppo tanta gente ha il terrore di questa macchina del fango, ha il terrore perché poi magari finisci per essere ostracizzato nel tuo mondo del lavoro, oppure se sei un giovane finisci per essere emarginato dal gruppo, dove magari c'è anche altra gente che la pensa come te, ma che sta zitta. Cioè, tutto questo accade in quella parte di mondo che si identifica con la libertà e la democrazia. Ma di che stiamo a parlare? Vedete quanto fa ridere questa cosa? Poi mi parlano delle ingerenze russe. Ma quali ingerenze russe? Quelle ingerenze sono di un altro tipo e ci stanno soffocando, ci stanno portando in un mondo di depressione, di censura, in cui il ragazzino rimane ragazzino, non matura mai, non capisce che invece nel mondo ci si sbucciano le ginocchia, ci si fa anche del male, si può andare anche incontro a una idea, ad un pensiero che può offenderti, succede, può offenderti. Sai quante cose mi offendono a me tutti i giorni sentir parlare certa gente? Ma questo non significa che io abbia il dovere o la forza o, come dire, il diritto addirittura di dirgli stai zitto perché quella cosa mi offende. Perché così la pensano i ragazzini, non gli adulti. Noi viviamo in un mondo di eterni bambinoni. Il problema, Riccardo, l'abbiamo detto tante volte, è che fuori da questo mondo dorato, da questo miliardo d'oro, ce n'è un altro di mondo, di globo, che è affamatissimo di storia, incazzato come una bestia, che ti travolgerà perché un esercito di ragazzini non può nulla contro una marea di adulti. Il discorso è questo, Riccardo, quindi maturiamo tutti veramente, in primis ovviamente i ragazzi, ma anche quelli che sono adulti, che in realtà ancora non lo sono. Prendi coscienza del fatto che il mondo non è come vorresti tu, prendi coscienza che tu hai delle responsabilità, e soprattutto non funziona con se quella roba mi offende deve essere cancellata. Non funziona così la vita. Se capissimo questo, Riccardo, qui in Occidente faremo un salto in avanti quantico, cioè qui proprio diventeremmo un'altra roba, ma non ce lo faranno fare.
Altro che le gare di tuffi LGBT. Matteo, direi che per oggi è tutto. Bellissima diretta, ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Forza Leonesse, forza Leoni, andiamo avanti a testa alta. Ciao a tutti,
alla prossima. When the